ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo! Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Germania, dopo le elezioni di domenica, è inevitabile una coalizione socialdemocratici verdi liberali. Come e se cambierà il rapporto tra Berlino e Bruxelles? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Patrizio Ciprari.
We're a pragmatic party. We know how to govern. We're an optimistic party that wants to push for a better future for all of us in Germany. But I think we've also shown.
Allora, quello che sentite è Olaf Scholz, aspirante cancelliere dell'SPD, poco dopo le elezioni di domenica, che in sostanza ha ribadito noi siamo un partito estremamente pragmatico. Allora, e poi gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo chiaro, hanno rafforzato SPD, Verdi e Liberali e loro devono guidare il nuovo governo. CDU e CSU dunque dovranno andare all'opposizione, così ha detto Scholz. Penso che in qualche modo lo sappiate, ovvero ai socialdemocratici della SPD è andato il 25,7%, a CDU, CSU il 24,1%, ai Verdi il 14,8% e alla FPD l'11,5%. Scholz ha anche aggiunto che la Germania è stabile, i vertici appunto del suo partito hanno discusso del risultato elettorale e delle conseguenze che ne derivano. È ben chiaro, ha sottolineato, che da questo deve arrivare un mandato per noi, ancora affermato, a formare un governo dei partiti che hanno vinto, dunque SPD, Verdi e FPD. Il leader della CDU, Laschet, si è assunto tutta la responsabilità di questa sconfitta e però si è detto disponibile a una cosiddetta coalizione giamaica, ovvero Unione Verdi FPD. Allora, vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, questo è fondamentale. Allora, abbiamo in linea con noi dalla Germania Fossa Speranza, che in qualche modo ci dice anche qual è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento e soprattutto se questo clima di incertezza sta pesando sui tedeschi. Fausta, che cosa ci dice?
Alessandro, un caro saluto a te e ai nostri ascoltatori. Allora, l'atmosfera che si vive è quella della sensazione di un forte cambiamento, ma anche di grande perplessità su quale possa essere questo cambiamento. Chiaramente il Paese l'ha espresso con questo voto, ma chi ha votato SPD con grande convinzione si aspettava anche un margine di distacco dalla CDU maggiore. Chi invece sperava ovviamente che la CDU mantenesse, in questo momento è contento, ma non sono con questi quelli che cercano il cambiamento ovviamente. Quindi, come dire, chi voleva veramente il cambiamento è un po' deluso dal poco stacco. Le formule chiaramente sono più o meno queste, sappiamo che SPD e CDU potrebbero allearsi e avrebbero il numero di seggi già per fare una grande coalizione, però se il Paese ha espresso bisogno di cambiamento, chiaramente è proprio questa formula, forse la prima, che non verrebbe accettata e, come spiegavi tu, infatti viene esclusa dalla leadership dell'SPD. E quindi chi sono, diciamo, gli altri vincitori, tra virgolette, perché i numeri insomma più o meno sono quelli di elezioni precedenti, sono anche, oltre all'SPD, i liberali e i verdi, ma più che grandi vincitori c'è la grande sconfitta, ecco, la CDU. Dei Verdi che cosa dire? Dei Verdi esprimono quello che si percepisce parlando con la gente qui, è anche un po' di delusione per il risultato dei Verdi, perché in qualche modo è stata frenata la scelta.
Esatto, perché sappiamo che era un partito in forte ascesa fino a qualche settimana fa.
Esatto, e forse intorno al ruolo dei Verdi e alla fiducia che c'è stata e poi dopo è venuta un pochino meno, si gioca proprio la scommessa forte del paese in questo momento. In che senso? Nel senso che sappiamo, la definiamo sempre la Germania motore d'Europa, è forte economicamente, gli anni della Merkel, i 16 anni sono stati anni di sviluppo, e quindi l'economia è forte, ma è proprio forte di una tradizione, di un'industria manifatturiera che è quella che le sfide attuali, quindi parlo di digitalizzazione eccetera, mettono un pochino in crisi, ed è quella che, se si vuole rispetto dell'ambiente, quindi sostenibilità, è proprio su quell'industria che si deve andare a lavorare. Quindi i tedeschi vogliono questo cambiamento, quindi questa forte spinta a un discorso di rispetto dell'ambiente, sostenibilità eccetera, ma hanno anche timore che questo possa mettere un po' in crisi l'economia. Sappiamo che la sostenibilità può fare rima anche con sviluppo economico, però chiaramente con un momento in cui c'è da fare dei sacrifici, dei costi,
certamente,
per investire,
certamente,
in nuove forme.
Senti, tu che sei là, qual è il sentimento della Chiesa locale? In poco più di un minuto, Fausta, grazie.
A flash posso dirti che c'è chiaramente forte attenzione in linea con Papa Francesco per il creato e quindi la questione ambientale. Ovviamente la priorità della Chiesa è sempre attenzione alla vita, e questo viene ripetuto in questi giorni, viene ricordato, è un po' ovviamente la preoccupazione di sempre, diciamo, no? In qualunque momento. E poi c'è però un elemento, un terzo elemento che si avverte forte, che può dare un contributo veramente alla politica, che è quello di attenzione alle fasce più deboli. Okay. Perché la Germania forte in Europa non deve ricordarsi soltanto delle fasce deboli degli altri paesi, ma la Germania ha una fascia debole interna da ricordare. Questo è il messaggio che i vescovi stanno ripetendo, hanno ripetuto in campagna elettorale.
Ma si sono già espressi sul dopo, diciamo, elezioni?
Allora Alessandro, posso dirti che proprio poco fa io ho parlato con il vescovo Bertram Meyer di Augsburg in Augusta, quindi sono in Baviera in questo momento. E queste tre priorità, l'attenzione alla vita, l'attenzione all'ambiente e l'attenzione alle fasce deboli, è proprio quello che mi ha ribadito.
Va bene, ringraziamo la Fausta Speranza, in diretta in questo momento dalla Germania. Grazie Fausta, buon pomeriggio.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Allora, come avete sentito da Fausta Speranza, la situazione è piuttosto incerta. Vedremo allora quale coalizione sarà preferita, ma comunque da quello che sembra le trattative andranno avanti per settimane. C'è chi spera comunque di avere un governo almeno per dicembre. Allora sentiamo che cosa ci ha detto Antonio Villafranca, che è responsabile desk Europa dell'ISPI.
È vero che i socialisti di poco hanno vinto rispetto ai cristiano-democratici, ma è anche vero che adesso non si capisce bene quale coalizione di governo potrà emergere. Sarà una coalizione a tre, ma non sarà facile per Scholz creare un governo insieme ai liberali e ai verdi, che soprattutto sui temi del fisco hanno posizioni a volte molto distanti. E non dimentichiamo che per creare lo scorso governo Angela Merkel ha impiegato circa 6 mesi, perché i tedeschi fanno una sorta di contratto di governo molto dettagliato in cui stanno anche a verificare le virgole, e quindi adesso per Scholz si prevedono delle settimane, se non appunto alcuni mesi di negoziati, e non è detto che alla fine, ecco, necessariamente questa, cioè quella con l'SPD come senior partner, sarà appunto la coalizione di governo che vedremo.
Ci sono possibilità che l'incarico di governo poi finisca alla CDU, che comunque sia viene da quello che è il suo risultato più basso storicamente?
Certamente un risultato molto negativo per la CDU, che già non aveva brillato alle scorse elezioni pur avendole vinte. Non è escluso che nel caso in cui Scholz non riuscisse a mettere insieme verdi e liberali, in questo caso sia Laschet a provare appunto a formare un governo, ma anche per lui non sarà facile appunto mettere insieme liberali e verdi, che al momento sembrano, diciamo, l'ago della bilancia nella formazione del nuovo governo.
Per la prima volta si parla di un governo governo di coalizione con tre partiti. Che cosa implica questo per il sistema tedesco e perché è escluso a questo punto un governo veramente di grossa coalizione SPD-CDU come ne abbiamo visti?
Escluso non direi, nel senso che anche nelle scorse elezioni i due principali partiti tedeschi escludevano appunto di tornare al governo insieme. Infatti la CDU, la Merkel, aveva provato a fare appunto una coalizione che mettesse dentro anche i liberali, poi non c'era riuscita e quindi è dovuta tornare appunto all'ipotesi della grossa coalizione. Quindi direi che al momento veramente nulla può essere escluso, anche una eventuale grossa coalizione tra la SPD e la CDU, probabilmente appunto con un altro partito.
L'unico partito che non rientra per ora nella logica delle coalizioni è la AfD, il partito di destra populista.
Il risultato di Alternative für Deutschland non è esaltante, l'estrema destra in un certo qual modo si ferma. È anche vero che in alcuni Länder dell'Est Germania Alternative für Deutschland risulta il primo partito, quindi si consolida nelle proprie roccaforti, non sfonda a livello federale e tutti i partiti hanno escluso di avere Alternative für Deutschland all'interno di una possibile coalizione di governo.
Mit tosendem Applaus und Olaf, Olaf rufen wird SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Willy-Brandt-Haus gefeiert. Für den Wahlsieger ist klar, Gewinner gleich Kanzler.
Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD.
Allora ancora un audio sul successo di Scholz. Il peso economico della Germania è in dubbio in Europa. È infatti la prima economia del continente, il PIL pro capite di circa 45.000 dollari e soprattutto la Germania riesce, lo sappiamo, a influenzare gran parte dell'economia del vecchio continente. È andata anche così quando si è trattato di varare il cosiddetto PNRR, o meglio i vari PNRR dei paesi dell'Europa, appunto per superare gli effetti economici della pandemia. Adesso che cosa cambierà? Qualcosa e soprattutto potrebbe cambiare qualcosa? Sentiamo che cosa ci ha detto l'economista Leonardo Becchetti.
Ma noi non dobbiamo dimenticare che la Germania era cambiata, la stessa Merkel non era uguale più alla sua fase iniziale, aveva capito l'importanza di questa rivoluzione politica che c'è stata durante il Covid e quindi con questo governo ci sarà ancora più equilibrio, perché sicuramente i socialdemocratici e i verdi avranno quell'approccio e la stessa CDU diciamo non ha più la politica rigorista di un tempo, quindi io non credo che un atteggiamento un pochino più rigorista dei liberali possa cambiare molto.
Ecco, lo stesso Scholz ha detto: nessuno deve cercare di dominare l'Unione Europea. Nei fatti, però, la Germania ha un ruolo leader in economia nell'Unione Europea e tutto sommato è tra le nazioni che ha risentito in modo più positivo dell'entrata in vigore dell'euro.
Dipende molto anche dal peso specifico dei singoli leader, quindi noi in questo momento abbiamo un vantaggio enorme che è quello di avere Draghi, che fa aumentare molto il peso dell'Italia all'interno dell'Europa. E i benefici dell'euro dipende, c'è stato un momento in cui, quello della crisi, in cui si è creato un divario molto forte tra nord e sud, ma in generale adesso i benefici si vedono da tutti e due i lati e soprattutto io sottolineerei in questi giorni la crisi forte nel Regno Unito dei trasporti, che fa capire quelli che possono essere i problemi di una politica populista e della Brexit. Gli inglesi, diciamo, abituati da tempo ai lavoratori stranieri nei settori, diciamo, più a bassa qualifica del paese, non trovano autotrasportatori e stanno facendo le file ai distributori di benzina.
E come possono collaborare, secondo lei, Italia e Germania affinché il PNRR non sia solo debito?
Diciamo che la rivoluzione del Covid è stata questa: vi diamo molti più soldi, ma bisogna usarli bene, no? Le regole di condizionalità, che per noi sono molto importanti perché ci aiutano, sono un vincolo esterno, quindi credo che fondamentalmente adesso dobbiamo aiutarci da soli, cioè dobbiamo far bene, rispettare quei patti che sono stati fatti, e credo che se sarà così sarà la più grande dimostrazione che questa rivoluzione macroeconomica avrà avuto successo e che il debito sarà stato usato bene per fare investimenti e poi alla fine lo stesso rapporto debito-PIL si ridurrà.
Ecco, per chiudere, poco dopo appunto le elezioni la Cina ha detto, si è detta disposta a collaborare con un nuovo governo per mantenere relazioni bilaterali e dialogo in uno spirito reciproco, vantaggioso e di apertura. Ecco, non si creerà in qualche modo un asse privilegiato in questo caso tra Berlino e Pechino e soprattutto serve a questo punto ancora di più una politica economica unica europea?
Serve assolutamente, adesso ci saranno delle partite decisive soprattutto in campo di transizione ecologica, perché senza il consenso e l'impegno forte della Cina e dell'India non ce la possiamo fare, quindi si tratta di rinegoziare bene come arrivare al 2050 e soprattutto l'Europa ha messo in campo una cosa fondamentale che è quella del border adjustment, cioè la tassa per chi produce fuori dall'Europa a condizioni ambientali e sociali inferiori ai nostri standard, e questa è una cosa che sicuramente la Cina potrà non gradire e deve partire una trattativa che poi ovviamente ci farà arrivare ad un accordo che sarà vantaggioso per entrambi, nel senso che probabilmente Cina e India avranno bisogno anche di misure di transizione che potranno aiutare il loro percorso verso la sostenibilità.
Allora, che sia un momento cruciale per la Germania lo conferma di nuovo Villafranca. Insomma, Berlino è davvero a un bivio per tanti aspetti.
Ci sono delle decisioni da prendere importanti, c'è il patto di stabilità e crescita, bisogna capire se tornerà ad essere applicato nella stessa misura in cui lo era prima, se sarà cambiato, si parla di creare un esercito comune europeo, di avere una vera e propria politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, magari non ostaggio dell'unanimità. Il clima di incertezza ovviamente in Germania non aiuta, così come non aiuta il fatto che si va comunque verso una nuova campagna elettorale, questa volta in Francia.
Pensate che in Germania ci sono circa 850.000 persone che sono o italiane o comunque hanno discendenza italiana. Anche per loro questo è stato un test molto molto importante, ci riferiamo a quello di domenica. Allora lo conferma anche Emanuele Gatti, che è presidente della Camera di Commercio Italiana Francoforte.
Forse è la prima volta perché io mi occupo di Germania o vivo in Germania, io sono da 24 anni in Germania, che ci è stato questo grande seguito delle elezioni tedesche. Questo è un ottimo segno perché la Germania costituisce per tanti aspetti un punto di riferimento fondamentale per qualunque tipo di politica italiana. Gli scambi economici tra l'Italia e la Germania sono nell'ordine dei 120 miliardi all'anno, naturalmente nel 2020 si sono leggermente contratti, tra l'altro si è contratto di più l'export della Germania verso l'Italia piuttosto che l'export dell'Italia verso la Germania, e la Germania è il primo partner commerciale dell'Italia. Secondo aspetto, naturalmente quello relativo a tutto ciò che riguarda le politiche, a cominciare da quella migratoria, perché naturalmente bisogna concordare questo a livello multilaterale. La Germania ha bisogno di un'immigrazione, questo è un fatto chiaro, fra pochi anni ci sarà un deficit di milioni di lavoratori in età lavorativa, perché i baby boomers come me stanno uscendo lentamente dal mondo del lavoro, e quindi c'è bisogno di un'immigrazione netta tra i 250 e 350 mila lavoratori, persone all'anno.
La pandemia ha colpito duro anche in Germania, oltre 4.200.000 casi, 93.000 morti. Ecco, la gestione della pandemia quanto ha influito su queste elezioni? Sentiamo che cosa ci ha detto Donatella Brogelli, che è un insegnante di italiano in Baviera.
Io ho avuto l'impressione che i tedeschi, per quanto riguarda la pandemia in generale, in questo momento sono piuttosto sorpresi di come la quota delle persone vaccinate in Italia sia nettamente superiore rispetto sicuramente alla Baviera e credo anche a livello nazionale tedesco. Quindi non sono riusciti a avere delle quote così alte come gli italiani. E non si spiegano benissimo il perché, alcuni dicono sì, forse perché la pandemia è stata più forte in Italia, però sono piuttosto sorpresi di questo. Un'altra cosa di cui sono sorprese, dicono qui in Baviera non ci riusciranno mai, per esempio, è il fatto di rendere quasi obbligatoria la vaccinazione. I tedeschi, adesso appunto proprio perché c'erano le elezioni, nessun politico si è sentito di dire non potete andare a lavorare se non siete vaccinati. Molti tedeschi si aspettano che succeda questo, cioè una specie di obbligo di vaccinazione tra le righe, una volta appunto adesso ci sono state le elezioni, quindi hanno detto questa cosa qui era negativa nel periodo della pubblicità elettorale, quindi non ha detto nessuno e alcuni tedeschi si aspettano che lo faranno dopo, perché era una cosa negativa da dire nel periodo delle elezioni.
E allora davvero che cosa ci dobbiamo aspettare? Il presidente Sassoli dell'Europarlamento per esempio chiede che sia rivisto il patto di stabilità. Ancora Gatti della Camera di Commercio Italiana a Francoforte.
Bisogna capire se sarà ancora se alla fine sarà un cancelliere socialdemocratico, perché la logica direbbe di sì, però la democrazia tedesca prevede la formazione di un governo con una maggioranza e i socialdemocratici insieme ai verdi, con cui senz'altro riuscirebbero a concordare un programma, da soli non ce la fanno. Quindi hanno bisogno di un terzo partner. Questo terzo partner non può essere altro che l'Unione, cioè il partito di Laschet, che non credo accetterebbe assolutamente, e l'altro aspetto sono i liberali. I liberali sono mentalmente e anche già in qualche governo regionale molto più vicini all'Unione, quindi a Laschet. Vivremo le prossime settimane nell'incertezza di quale effettivamente sarà il governo. L'unica certezza che abbiamo è che i verdi e i gialli, cioè i liberali e i verdi, saranno presenti nel governo. Non credo si rifarà una quarta volta una grossa coalizione. Quindi io credo che comunque una qualche forma di attenzione bisognerà porla, perché i liberali al governo prevedono in qualche maniera un rigore di bilancio severo, quindi bisognerà capire effettivamente se il Ministero dell'Economia andrà nelle mani dei liberali. Al contrario, i verdi sono entusiasti europeisti, chiedono una maggiore integrazione, sono molto collegati con i problemi italiani, quindi bisognerà capire come si sarà messi a livello di cancelliere. Scholz è decisamente una persona che si conosce molto bene e che è stato l'artefice delle ultime manovre europee a livello di PNRR e quant'altro, quindi non ci sono dubbi sulla sua volontà di proseguire un'ottima relazione con l'Italia, mentre per quanto riguarda Laschet dovremo capire se la sua sconfitta pesantissima alle elezioni lo porterà a mutare la tendenza che è stata dimostrata finora sempre di grande europeismo da parte, alla sua maniera, però da parte della cancelliera Merkel, oppure magari spostarsi verso posizioni più critiche per recuperare una certa forma di elettorato che mi sembra l'abbia abbandonato.
Senta, in questo momento i tedeschi cosa amano di più dell'Italia secondo lei?
Ma guardi, posso fare una battuta? Mario Draghi, io credo che sia sempre stato considerato una persona competente, una persona di grande levatura, però nel momento in cui ha fatto il presidente della Banca Centrale le sue iniziative erano viste con critica, mentre invece adesso che è fatto Presidente del Consiglio in una maniera che viene reputata molto professionale, molto idonea, molto buona per quanto riguarda anche il futuro dell'Europa, io credo che abbia non solo la stima personale, ma anche la stima per il suo ruolo e come lo svolge.
Allora finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio dedicata alle elezioni di domenica scorsa in Germania. Io vi lascio solo per un attimo.
Stai ascoltando Radio Vaticana.